Da Antonio Bolzani un cordiale saluto e benvenuti a Controcorrente. Oggi niente Donald Trump e niente dazi, parliamo invece del vino dealcolato o analcolico. Secondo voi il vino analcolico o appunto dealcolato, questo è il termine esatto, è una nuova e interessante frontiera del consumo, un'ottima alternativa al vino tradizionale in un mercato parallelo che sta avanzando sempre di più fra potenziali amanti di un rosso più leggero oppure un tradimento a una lunghissima tradizione, lunghissima e ovviamente storica tradizione. In sintesi, il vino senza alcol che proprio negli scorsi giorni è pure sbarcato a Vinitaly, l'importante salone dei vini e dei distillati che ha avuto luogo a Verona, può davvero questo vino definirsi vino? Che cosa è in realtà il vino dealcolato? Come si ottiene? Come si produce? Quali sono i benefici rispetto al vino classico? Quale gusto ha? Vi sono anche degli additivi aggiuntivi che potrebbero essere dannosi e nocivi per la salute? Per quanto riguarda la Svizzera, sappiamo che la domanda di vino analcolico è in aumento ed è una tendenza in crescita, anche se il costoso processo di produzione rimane ancora un ostacolo per i viticoltori elvetici. Ebbene, su questo ancora giovane derivato del vino, che molti però non vorrebbero chiamarlo, come dicevo prima, vino, ma che sembra sempre più attirare delle nicchie di mercato di persone che per svariate ragioni non desiderano bere delle bevande alcoliche, ebbene su questo vino ci soffermiamo nella puntata odierna con voi, che ci potete come sempre raggiungere con le vostre opinioni e i vostri commenti allo 0848 030808, è il nostro numero di telefono per le vostre voci in diretta, oppure via WhatsApp allo 076 321 11 13. Ma per capire meglio questo vino abbiamo anche un esperto, un ospite che è Martin Foradori. Buongiorno a Martin Foradori, benvenuto.
Buongiorno dall'Alto Adige.
Grazie, grazie per essere con noi. Lei è proprietario della tenuta Hofstetter in provincia di Bolzano, quindi Alto Atesino. Allora, le domande sono molte attorno a questo vino. Lei innanzitutto lo produce, ma produce anche l'altro vino?
Vabbè, assolutamente. Il mio core business e il mio cuore batte per il vino tradizionale, ma già da molti anni mi sono imbattuto in questa nuova avventura. Avventura che è nata girando per il mondo con occhi e con orecchie aperte, constatando, e questa non è una novità, una flessione dei consumi dell'alcol in generale e con questo anche del vino, e così poter offrire un'alternativa che nasce dalla mia filiera, cioè quella vitivinicola.
Molto chiaro, quindi più che ha voluto ha dovuto imbattersi, è giusto? Da quello che ho capito, ho dovuto perché il mercato sta andando in una certa direzione. Sappiamo che sono circa il 20% le persone al mondo che bevono alcol, che bevono bevande appunto alcoliche, mentre l'80-82% no?
Ma più o meno, adesso non me ne intendo così bene di questi numeri, però c'è una stragrande maggioranza a livello mondiale che proprio non beve. E proprio con questa alternativa, con questo vino dealcolato, riusciamo a raggiungere una nuova fascia di clienti. So che c'è molta criticità anche da parte dei addetti al lavoro stessi. Ai miei clienti, ai ristoratori dico sempre: non abbiate paura, perché una bottiglia di vino dealcolato non prende il posto nella carta dei vini ad un vino vero, tra parentesi, ad un vino con alcol. È solamente un'alternativa, ed è un'alternativa che ci permette, con un prodotto della nostra filiera, come ho detto prima, di rimanere nel business.
Certo, allora vediamo che cosa è in realtà il vino dealcolato, come si ottiene e come si produce.
Anzitutto il vino dealcolato, non voglio dire che è una novità dell'ultima ora, ma esiste già dal 1900. Per produrlo, la produzione è abbastanza facile. Nel caso mio uso, adesso vorrei semplificare la spiegazione, un alambicco nella quale si potrebbe in teoria fare anche della grappa, ma la cosa speciale è che in questo alambicco all'interno c'è un sottovuoto. e questo sottovuoto mi permette di portare la temperatura di evaporazione dell'alcol, che è normalmente di circa 80 gradi, di abbassarlo a sotto 30 gradi e in questo modo di estrarre delicatamente l'alcol mantenendo i delicati profumi e sapori del vino.
Quindi gli aromi, i profumi e i sapori rimangono anche senza alcol.
Sni, questo va spiegato, perché è chiaro che quello che trasporta il profumo e il sapore in un bicchiere di vino o in un vino in generale è proprio l'alcol. Se io tolgo l'alcol ho praticamente creato un buco che va a colmare. Noi lo colmiamo in due metodi diversi. Quello tradizionale è una piccola aggiunta di mosto d'uva che poi praticamente mi amplifica di nuovo i profumi e i sapori, e nel caso nostro proprio di recentemente abbiamo presentato un prodotto, diciamo così, molto innovativo, perché ho dealcolato un cosiddetto Riesling Cabinet. La parola cabinet va spiegata, è uno dei predicati di vino in Germania, e qui devo aprire una parentesi, io ho una piccola azienda vitivinicola in Germania ed è proprio lì dove produco i miei vini dealcolati, e proprio i cabinet fanno parte della classifica qualitativa dei vini tedeschi. E il cabinet è praticamente a un livello superiore perché nasce da uve più mature con residuo zuccherino, o anzi con contenuto zuccherino nelle uve più alto, e praticamente dealcolando un Riesling cabinet io ho già contenuto il residuo zuccherino che necessito per colmare questa assenza di alcol in via naturale.
E io sto pensando ai nostri vigneti, ne abbiamo tanti, lei lo sa benissimo, nella Svizzera italiana, in Svizzera ma anche in Ticino, nella Svizzera italiana, con tutte le uve si può fare il vino dealcolato, anche con le uve Merlot?
Ma penso proprio di sì, dico penso perché non ho esperienza con queste uve e poi purtroppo non me ne intendo della legislazione svizzera, non so a che punto sia la legislazione svizzera nel permettere la dealcolazione. Posso parlare per l'Italia perché il tema dealcolazione e vino, può chiamarsi vino come ha già spiegato lei prima, è ancora un tema molto discusso e caldo in Italia. Comunque posso dire che in Italia la dealcolazione crea ancora molti problemi anche da parte a livello legislativo, e a confronto di molti altri paesi europei abbiamo perso molto tempo a sperimentare proprio sui nostri vitigni se la dealcolazione va bene o non va bene. Personalmente ho assaggiato anche in Germania vini rossi, ho assaggiato anche dei Merlot, e sono convinto che con le giuste messe a punto, con la giusta viticoltura, con i giusti vini, si riesca ad ottenere anche degli ottimi vini a bacca rossa, come per esempio il Merlot dealcolati.
Sì, e quali sono i benefici rispetto al vino classico?
Beh, diciamo che il primo pensiero è sempre quello della patente e dell'automobile.
Sì.
Io il dealcolato lo ritengo un prodotto che include tutti, al brindisi a tavola, all'aperitivo, e uno dei grandissimi vantaggi a confronto del classico vino è sicuramente il contenuto calorico. Un bicchiere di vino classico contiene dalle 70 alle 80 calorie, mentre un vino dealcolato circa 20, e questo credo che sia un grande vantaggio per chi fa sport, per chi è a dieta e per mille altri motivi.
Certo, sappiamo che l'alcol bene non fa, anche in quantità ridotte, in quantità piccole, però poi ci sono ovviamente molte teorie, molte correnti di pensiero. Sappiamo quanto,
diciamo,
per voi viticoltori è importante, insomma, commerciare il vino, e quindi voi avete magari un altro punto di vista.
Ma mi permetta che questa storia dell'alcol e del veleno e che fa male è tutto da relativizzare. anche in molta acqua si può annegare e morire. Perciò credo che un consumo moderato, non esageriamo, di vino o di alcol non penso che poi faccia così tanto male come ogni tanto qualcuno ci vuole spiegare.
Dipende quindi da quanto alcol si assume e si beve. Senta, sul vino dealcolato, però leggevo anche la Fondazione Umberto Veronesi, leggevo un tema che è un tema secondo me di attualità importante. Qualcuno sostiene che vi sono degli additivi aggiuntivi che potrebbero essere dannosi per la salute e potrebbero dare anche una certa assuefazione ai giovani. Quindi bene ma non benissimo anche il vino dealcolato.
Non so di cosa si stia parlando, perché si dealcola un vino, punto. Se poi qui si butta in questo pentolone tutte quelle bevande aromatizzate, infusi, o addirittura ha letto una controetichetta dove veniva aggiunto del sale, questo è un altro discorso.
Ad esempio, mi scusi, zuccheri, aromi artificiali, stabilizzanti e altri additivi. Perciò si dice sempre bene leggere attentamente l'etichetta del prodotto e per mantenere uno stile di vita sano è importante non abusare di queste bevande anche se non contengono etanolo.
Ma infatti, però, come detto, leggere la controetichetta e tutte queste bevande aromatizzate, e qui c'è via libera a tutta la fantasia del mondo, non hanno nulla a che fare con il vino dealcolato in purezza. E facciamo attenzione a questo. Quello che la Fondazione Veronesi dice, non so a cosa si riferisse, ma comunque metto la mano nel fuoco che un vino dealcolato non contiene nessun altro additivo che quello del vino. Ok, magari ci può contenere l'anidride carbonica, la cosiddetta bollicina per fare gli sparkling, ma fino a qui questo è tutto.
Sì, Martin Foradori, il pubblico chiede se con tutti i vini si possono fare dei vini dealcolati senza alcol, i vini bianchi, i rosé, gli spumanti.
Allora, in teoria sì. Come ho spiegato prima, togliendo l'alcol si toglie anche quello che trasporta profumi e sapori. La mia personale esperienza è quella che più è aromatico il vitigno, meglio è. Perciò varietà come il Riesling, varietà come per esempio il Moscato, ma perché no, anche un Gewürztraminer secondo me si adattano meglio che altre varietà.
Sì. Allora Martin Foradori, rimanga con noi ancora 5 minuti, ascoltiamo i titoli dell'attualità, poi le giro alcune domande che stanno arrivando dal pubblico allo 076 321 11 13, sono spunti secondo me interessanti, ecco, che vale la pena che poi le sottoponga, quindi a dopo. Da Antonio Bolzani un cordiale buongiorno, ritorniamo a parlare del vino dealcolato analcolico, è il tema di oggi di Controcorrente. Secondo voi il vino analcolico senza alcol o dealcolato è una nuova interessante frontiera del consumo? È il futuro oppure un'ottima alternativa al vino tradizionale in un mercato parallelo che sta avanzando sempre di più fra potenziali amanti di un rosso più leggero, in particolare i giovani sembrano essere interessati a questo tipo di vino? Oppure ancora un tradimento a una lunghissima tradizione? Ne stiamo parlando appunto, come dicevo prima, con un ospite che è Martin Foradori, che è proprietario della tenuta Hofstetter in provincia di Bolzano. Ci siamo soffermati su questo tema anche sul nostro portale RSI Info con un interessante servizio di Lorenzo Amuso, appunto un vino analcolico grazie, che è stato Amuso tra l'altro alla rassegna vitivinicola Vinitaly, che è l'importante salone internazionale dei vini e dei distillati che ha avuto luogo negli scorsi giorni a Verona. Come detto c'è Martin Foradori con noi, c'è il pubblico che ci può telefonare in diretta allo 0848 030808, oppure scrivere o mandare dei messaggi vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Allora Martin Foradori, molti dicono non chiamatelo vino, chiamatelo succo d'uva o chiamatelo in un altro modo. Lei cosa risponde?
Abbiamo il latte senza lattosio, che è latte, abbiamo il caffè senza caffeina, che si chiama caffè, è pur sempre un vino dealcolato, è pur sempre un derivato che viene dal vino. Chiamiamolo vino, chiamiamolo come vogliamo, io lo vedo da un punto di vista di produttore, vedo che i consumi di alcol stanno calando e in qualche maniera devo salvaguardare la mia produzione, devo salvaguardare i vigneti, perché l'unico rimedio a questa contrazione è quella di estirpare i vigneti, e se questa è la soluzione ho qualche dubbio.
Quindi dice benvenga anche il vino dealcolato, perché sennò si rischia di cadere, di finire in un momento, in una situazione di difficoltà, di crisi per voi produttori di vini.
Ma assolutamente, io nel 91 e 92 ho fatto un tirocinio di un anno e mezzo presso un'azienda vitivinicola con sede a Lucerna, e sa cos'è la prima cosa che mi ha detto l'allora capo e oggi grande amico? Martin, ricordati di una cosa, è sempre meglio agire che reagire, perciò più siamo preparati al futuro con alternative, secondo me meglio è.
Meglio è. Allora le sottopongo alcuni spunti, alcuni commenti che stanno arrivando via WhatsApp. A me fa tanto di bistecca fatta con il tofu, ma poi vale ancora la pena chiamarlo vino? Poi ancora, il vino senza alcol non deve essere chiamato vino, e come il latte di soia non può essere chiamato latte, perciò che trovino un altro nome per questa bevanda senza alcol. Io penso che questo sia snaturare il prodotto, e come mettere un motore elettrico su di una macchina d'epoca, sacrilegio. Poi ancora c'è chi ci scrive perché non avete interpellato un viticoltore ticinese su questo argomento. Abbiamo chiesto a Ticino Wine di partecipare alla trasmissione, purtroppo non ci hanno risposto, e quindi siamo andati su qualcuno che produce il vino sia in Italia sia in Germania. Lei, Martin Foradori, però ha detto che il suo vino dealcolato lo produce in Germania, giusto?
Sì, assolutamente, lì ho i presupposti migliori sia a livello tecnologico nonché varietale, perché lo produco con un Riesling che ritengo molto idoneo alla dealcolazione, ma soprattutto ho la massima tranquillità legislativa che purtroppo in Italia non ho.
Ho capito, comunque anche in Ticino, anche in Svizzera, lo dicevo prima, il mercato sta avanzando, c'è interesse, c'è un cambiamento anche di tendenza, è una tendenza in crescita quello del vino analcolico, anche se però si dice che il costoso processo di produzione rimane ancora un ostacolo per i viticoltori svizzeri. Allora, a proposito di costi e di prezzi, Martin Foradori, costa di più produrre un vino analcolico rispetto al vino classico?
Vabbè, certo, ho praticamente un processo in più, devo impiegare dell'energia elettrica in più proprio per far partire questa dealcolazione, nel caso mio a sottovuoto, però sono dei costi, non dico irrisori, ma comunque abbastanza contenuti, e non credo che ci sia da preoccupare in questa direzione.
Ecco, ma un buon vino classico, un buon vino dealcolato, una bottiglia, quale la pagherò di più o la pago di più?
Beh, questo dipende sempre dal vino, dalla base che si usa per dealcolare. Posso dealcolare un vino di bassa qualità, di mediocre qualità, ma posso anche dealcolare un vino di alta qualità. Quello che si vede in giro sugli scaffali oggigiorno viaggia dai, diciamo così, si trova anche quello a 4 euro e 5 euro, ma comunque viaggia dagli 8 euro fino ai 10 euro, fino ad arrivare anche ai 20 euro. Ho addirittura visto dei prodotti francesi, però in questo caso aromatizzati, e ritorno sul tema che abbiamo parlato prima, che arrivano addirittura a 50 euro.
Sì, allora qualcuno scrive: noi li abbiamo provati sia rossi sia bianchi, ma non ci piacciono perché sono sempre dolciastri, hanno un sapore dolciastro. Certo, poi qualcuno scrive: i vini della tenuta Hofstetter che conosciamo, e sono soprattutto anche in questo caso si menzionano i vini non dealcolati, però sono un'altra cosa. Allora, hanno questo gusto dolciastro?
Assolutamente, come l'ho spiegato prima, per colmare questa assenza di alcol facciamo uso o dell'aggiunta di mosto rettificato oppure di succo d'uva, oppure, come ho anche spiegato, distillando, dealcolando praticamente una base che contiene già per sé il residuo zuccherino. Ma comunque anche queste voci sono un po' relative. Io posso dire, per esperienza fatta e soprattutto per analisi fatte, ci sono prosecchi che contengono molto più residuo zuccherino che un vino dealcolato. Se qualcuno non piace il residuo zuccherino spiccato, c'è sempre l'alternativa del vino classico.
Sì.
Purtroppo non ho una precisa risposta a questo.
Allora, può rimanere in linea Martin Foradori?
Volentieri.
Grazie,
volentieri.
Gentile, così ascoltiamo anche il pubblico, quindi grazie per la sua disponibilità. Paolo, buongiorno.
Sì, buongiorno, salve. No, io solamente volevo dire che, essendo che c'è già la birra senza alcol, non vedo qual è il problema di avere un vino senza alcol. Poi se gli si vuole cambiare nome va bene anche quello, ma adesso non la sento più.
La sentiamo noi, Paolo?
Ah, bene.
La sentiamo, no, bene, prego, solo, prego, prego, dica.
Era solo quello, cioè non
cioè lei dice, in pratica c'è già la birra senza alcol, quindi non è un problema chiamarlo vino senza alcol, giusto?
Ma quello assolutamente che no, poi niente.
Sì. Tipo lì. Grazie Paolo.
Grazie, buona giornata
anche a lei, grazie. Allora, signor Foradori, è corretto paragonare il vino senza alcol alla birra senza alcol?
Ma corretto, anche la birra senza alcol è un'alternativa con l'alcol. Il mio parere è quello che questa discussione della nomenclatura di questo prodotto è irrisoria. Qui veramente si sta parlando anche un po' di aria calda, l'importante per me come produttore vitivinicolo è quello di salvaguardare il mio vigneto, e in questo caso con questa alternativa.
Certo, penso che sia l'obiettivo di tutti. C'è una domanda interessante che arriva da un ascoltatore o ascoltatrice, credo ascoltatore: un vino dealcolizzato o dealcolato può essere invecchiato? Cioè, come l'altro vino, più invecchia più acquista valore, qualità, sapori, aromi e profumi?
Allora, qui devo ammettere che non è che ci sia o che ho tantissima esperienza. Io ho avviato la mia produzione nel 2020 e proprio recentemente ho aperto una bottiglia di questa primissima produzione e devo dire che ha avuto un'evoluzione molto interessante, che la trovo anche nell'evoluzione, nella maturazione di un vino Riesling classico.
Sì, ok, grazie.
Comunque, sicuramente l'alcol è anche un garante per l'invecchiamento. Personalmente non lascerei lì a maturare un vino dealcolato chissà quanto tempo.
È un po' diverso quindi il tipo di invecchiamento rispetto a un vino classico, tradizionale, insomma, alcolico.
Esatto.
Perché l'alcol, sappiamo, più rimane, più poi può produrre, offrire e generare gusti diversi. 0848 030808 per i vostri contributi in diretta. Siamo a Controcorrente, stiamo parlando del vino dealcolato o analcolico. È un tema che fa discutere, è un tema che sta diventando sempre più d'attualità, sempre più di interesse. Se ne sta parlando, insomma, a livello di media, a livello di portali, anche nelle fiere importanti come Vinitaly, questo vino è sbarcato, questo vino dealcolato, e quindi lo abbiamo voluto affrontare, questo argomento, oggi a Controcorrente. Rossano, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno. Allora, io sono d'accordo anche sul vino dealcolato, perché comunque sarà comunque una nicchia, perché io per esempio la birra, la metà di quella che bevo la bevo senza alcol. Tra l'altro ne ho qua una, per esempio una birra credo normale a 300 calorie, questa qua ne ha 74, no? Già lì c'è una bella differenza. E poi ecco, per esempio in Italia mi sembra che i motociclisti così devono avere il tasso alcolemico 0,0 per andare in moto, no? Per cui basta che bevono un bicchiere che sono presi, no?
Sì, questo è un tema.
Può essere un'ottima alternativa a chi piace. Dopo, e chiaramente siamo agli inizi, non può essere buono, perché io le prime birre senza alcol facevano schifo, è come il latte senza lattosio, non è buono. Il signore dice che è buono, ma io ho provato quello della mia morosa, ha questo sapore dolciastro strano, non c'è niente a che vedere col latte. E anche lì ci vorrà tempo, per cui arriveranno sicuramente a un punto che forse saranno quasi difficili da distinguere. Chiaro, non parliamo di vini invecchiati 20 anni, perché lì siamo su altri territori, no? Però ecco, secondo me è un'ottima cosa, magari avremo meno incidenti stradali dovuti a gente che gira, sì, col tasso alcolemico troppo alto. In Italia adesso è, per i motociclisti è 0,0, gli automobilisti mi sembra che è ancora 0,5. Mettiamo che un giorno diventa 0,0 in Svizzera, se femme.
E sappiamo che l'alcol è la principale causa di incidenti stradali.
Sì, una cosa che non sono d'accordo è l'alcol è cancerogeno, eh. Ci sono studi scientifici, quanti ne vuole, non è vero che fa bene. Chiaro, dopo se uno ne beve di meno avrà meno problemi, come se uno fuma 3 sigarette al giorno ne fuma 2 pacchetti. Comunque è cancerogeno, eh. Non, ci sono studi.
Questo lo sappiamo, ci sono studi scientifici, studi mirati.
Comunque la birra senza alcol è buonissima adesso, io non la distingo più da quella quell'altra.
Bene, quindi è soddisfatto dalla birra senza alcol. Grazie Rossano, buona giornata. Prima parlavo di Ticino Wine, che ho contattato ieri ma senza risposta, invece arrivano in diretta quelli di Ticino Wine, quindi bene. Andrea Conconi, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a tutti. Diciamo che allora sono in pensione, quindi
già direttore?
Già direttore e nuovo presidente dell'interprofessione. Quindi volevo intervenire,
prego,
in questo dibattito, in quanto secondo me se ne sta parlando forse anche troppo di questo vino senza alcol, perché se guardiamo le parti di mercato del vino senza alcol è vero che cresce, ma rappresenta ancora in tanti paesi l'1% o il 0,1%. Cosa. Quindi c'è una crescita, ci può essere un interesse dei giovani, però secondo me è un po' snaturare anche il vino. Il vino è convivialità, se la gente beve del vino è perché gli piace. Attualmente, dovendo sostituire l'alcol, si aggiungono degli zuccheri, si lascia degli zuccheri, quindi sinceramente è una bevanda molto diversa da quella che noi siamo abituati. Ci sono delle nuove generazioni, c'è l'interesse che si può muovere, c'è anche in Svizzera chi sta, soprattutto nel Canton Vaud, che ha aperto un dibattito, hanno delle uve che costano anche meno, che stanno facendo dei tentativi. Tuttavia ritengo due cose: la prima, è sbagliato quello che fa la grande distribuzione di mettere le bottiglie nel settore, nel reparto vini, in quanto rende un attimo confusione. Poi abbiamo il vino senza alcol e abbiamo anche il vino a basso tenore alcolico, dove qui si parte dal succo d'uva, si aggiungono lo zucchero, si aggiungono aromi e quant'altro, quindi è più una bevanda che un vino vero. Ricordiamoci che c'è anche una legislazione che definisce il vino deve avere il 0,8% minimo di alcol, quindi siamo in una certa fase. Sì, è vero, la birra l'hanno fatta, la birra ha avuto sono stati pionieri, però noi partiamo da un vino. So che dobbiamo cercare di difendere certi mercati, vigneti e tutto, però ricordiamoci, il vino c'è una cultura dietro, c'è una socialità dietro nel bere, quindi ecco, ritengo che il vino deve essere ancora un piacere da gustarsi.
Allora, la posizione oggi difensiva, capisco, è comprensibile da parte di Andrea Conconi di Ticino Wine. Andrea Conconi, capisco che lei difenda il vostro prodotto, però non è forse giunto il momento anche per voi, amanti e produttori di vini classici, tradizionali e alcolici, di aprirsi ad altre possibilità di altre bevande che assomigliano al vino, le si allora possono chiamare vino, e comunque alla fine, alla lunga, come diceva prima Foradori, i vigneti rimarranno per un altro tipo di vino, il vino dealcolato, analcolico, quindi vale la pena essere così difensivi, essere così arroccati su quelle posizioni che certo erano posizioni e sono ancora posizioni comprensibili e legittime per chi produce del vino classico, però è inevitabile che la società va avanti.
Ma sa, è giusto che chiamiamo un salame, deve essere chiamato salame vegano. Cioè, secondo me non ha più le caratteristiche di un vino. Lo perdiamo completamente le caratteristiche. L'equilibrio di un vino è fatto ad acidità, da nerosi con i tannini e il tenore alcolico. Se noi andiamo a mettere, prima di tutto diciamo che dobbiamo anche, per chi diceva prima del vino è cancerogeno, oggi non sappiamo nemmeno più cosa mangiare, però aggiungiamo degli zuccheri, stiamo facendo una campagna che dobbiamo diminuire il consumo di zucchero, quindi a un certo momento stiamo veramente facendo anche qualcosa di più salutare? Io ritengo, il vino è una cosa, bisogna aprirsi e non dico che non bisogna farlo, ma non è più il vino che noi siamo abituati e quindi è inutile, è facile dire è vino senza alcol, perché non la chiamano bevanda senza alcol? Capisce? È di anche come i vini naturali, cioè stiamo parlando di qualcosa che rappresenta l'1%.
Però prima Foradori ci ha spiegato perché lo si deve, lo si può chiamare vino, perché comunque viene fatto con delle uve, tanto
allora,
quanto l'altro vino. Quindi
ce ne sono, no, viene fatto con le uve, ma certe quelli a basso tenore alcolico partono da un tenore, da un succo d'uva mescolato con dell'acqua e mescolato in altro modo. C'è il vino desalcolizzato che l'Italia non può ancora produrre, lo vanno a produrre in Francia, in Germania per poi riportarselo in Italia. Quindi c'è già nella legislazione italiana qualcosa che non funziona o non va. Capisce? Non è la questione, stiamo creando una bevanda come la Coca-Cola. E quindi, allora, per fare il vino ci sono delle regole ben precise, non si possono aggiungere prodotti aromatizzanti, bisogna rispettare un certo criterio. Quindi adesso si viene a togliere l'alcol, però ci possiamo buttare dentro tutto e lo chiamiamo vino.
No, buttare dentro tutto no, c'è il discorso, prima, degli additivi che
possono
essere nocivi, però possono essere. Allora, Foradori ci ha detto però prima che no, non ci sono additivi, è naturale la sostanza. Però rimanga in linea, Conconi, sentiamo la replica, perché mi piace questo dibattito, la replica di Foradori, che lo ricordo è proprietario della tenuta Hofstetter in provincia di Bolzano, che produce vini tradizionali e in Germania anche vini dealcolati. Allora, secondo lei ha ragione Conconi?
Vabbè, anzitutto saluto Conconi, che è una vita che non ci vediamo e mi fa piacere di risentirlo in questa occasione. Anzitutto, se si tratta di quando ci sono sostanze come aromi naturali, eccetera, eccetera, quindi la legge è chiara, si parla di bevanda analcolica e non di vino. Perciò non mischiamo le due cose, perché sono due paia di scarpe differenti. Anche se devo ammettere, questo lo si è visto al Vinitaly, che la confusione fuori e sul mercato è ancora tanta, perché ci sono tanti prodotti, proprio questi aromatizzati, che si spacciano per vini, perché messo in bottiglie con tappo, in bottiglie di vino che sembrano vino, e questa è una situazione da mettere sicuramente a posto. Sono anche convinto che nella grande distribuzione si devono creare degli scaffali appositamente per questa categoria.
Non metterlo con l'altro vino, lei dice, come diceva Conconi prima. Come sosteneva Conconi.
Infatti, non metterlo con l'altro vino, questo sono d'accordissimo. Sull'aggiunta degli zuccheri ho qualche dubbio. Chiaro, se io prendo un prodotto, un vino, chiamiamolo così, generico, sono poi costretto ad aggiungere degli zuccheri. Adesso non vorrei entrare però troppo nella materia, troppo nel dettaglio, ci sono anche altre possibilità come il recupero degli aromi che praticamente mi permettono di tenere l'aggiunta di zuccheri, dico quasi a zero, ma nel caso come lo produco io, di un Riesling Cabinet, io questo residuo zuccherino ce l'ho naturale come ce l'ho nel vino non dealcolizzato, perciò non è che sto facendo del male alla salute perché aggiungo. Allora dovrei anche dire che bere un Riesling Cabinet tedesco che contiene questi residui zuccherini fa male anche quello, allora metto in dubbio il vino classico.
Sì. Si dice comunque che per compensare la perdita di alcol e avvicinarsi al gusto del vino normale, lo si scrive sul sito della Fondazione Umberto Veronesi, c'è il rischio che i produttori di vino dealcolato possano aggiungere zuccheri, aromi artificiali, stabilizzanti o altri additivi che potrebbero essere dannosi per la salute. E appunto, come leggevo prima, per questo è sempre bene leggere attentamente l'etichetta del prodotto, e per mantenere uno stile di vita sano è importante non abusare di queste bevande anche se non contengono etanolo. Quindi mi raccomando, leggete le etichette e poi valutate, vedete, potete confrontare anche con quelle di altri vini se contengono sì o no degli additivi aggiuntivi. C'è Marco. Marco, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno. Allora, ho mandato prima un messaggio. Mio figlio è cantiniere viticoltore e per fortuna ha trovato lavoro presso una nota cantina del Canton Sciaffusa che produce un vino appunto senza alcol. Le posso assicurare che il suo lavoro come cantiniere è uguale a quello di una cantina tradizionale. Tra l'altro questa cantina produce anche un vino con alcol, quindi ha sia il reparto dei vini senza alcol e dei vini con alcol. Hanno delle consulenze, hanno dei laboratori, tutto viene fatto in maniera, possiamo dire, il meglio possibile, e le assicuro che io, da quando lui lavora lì, posso provare i loro vini, che sono soprattutto degli spumanti senza alcol. Ci sono quelli fatti apposta per i bambini che sono un po' più zuccherati, ma ci sono anche quelli per adulti che sono degli ottimi spumanti, che sfido anche a dei bevitori che vanno sempre a fare l'aperitivo col prosecco a dire che non è un prosecco.
Ah, interessantissima questa sua testimonianza, Marco, grazie. Quindi suo figlio lavora, mi ha detto, scusi, suo figlio lavora nel Canton Sciaffusa o Sciaffusa?
Sì, ad Allau, sì.
Ecco, e produce dei vini degli spumanti senza alcol.
Sì, produce sia vini con alcol, sì, sia vini, perché la cantina ha due etichette. La famosa, non so se lo posso dire per radio, certo, il nome, certo, dell'etichetta più famosa, che è la Rimus, però ha anche un'etichetta che si chiama Strada, dove fanno dei vini soprattutto rossi, anche bianchi, però con alcol.
Ma
quello, Marco, che volevo dire è che questo lavoro non lo sminuisce, ecco.
Marco, lui interessa, è molto contento, certo, di appunto, questa, ma mi interessa una cosa, Marco,
e non lo sminuisce come viticoltore e cantiniere che si è formato a Mezzana.
Ecco. È interessantissima questa telefonata. Marco, mi interessa una cosa, suo figlio ovviamente è giovane e lei crede che i giovani vadano volentieri su questa strada, in questo settore? Lo vedono diciamo con meno pregiudizi?
Beh, di sicuro, io so che loro si presentano, vanno a molte fiere, si presentano in vari posti della Svizzera dove presentano i loro prodotti, e ripeto, il Riesling che io ho bevuto senza alcol, le assicuro che è un ottimo Riesling che può andare benissimo per un aperitivo tranquillamente, non ha niente da invidiare a certi prosecchi.
Grazie Marco. Buona giornata, prego. Grazie mille, giornata, importante è stato il suo commento, il suo punto di vista. Conconi, i giovani vanno verso altre strade, caro Conconi. Facciamo?
Ed è qui la cosa sbagliata, perché Rimus non è un vino dealcolizzato, ma è una bevanda che parte dal succo d'uva. Vedete che c'è già una confusione?
Ma non possiamo chiamarlo vino dealcolato il Rimus?
No, perché non fa fermentazione, parte dal succo d'uva, quindi non diventa mai vino e poi per un procedimento fisico viene tolto, e non lo mette nemmeno in etichetta che il nome è vino. È una grandissima azienda, vende tantissime bottiglie, ma è una bevanda, ed è qui che nasce tutta la confusione.
Allora, ecco, in chiusura, Martin Foradori, qualcuno scrive, ci può stare questo messaggio, comprendo il signor Conconi, ma alla fine sarà la domanda a definirne il successo o l'insuccesso, ovviamente, dei vini dealcolati o analcolici e senza alcol. È d'accordo?
Io sono convinto che il mondo è bello perché è variopinto. Lasciamo spazio a tutti e infine, sì, come è stato detto, sarà poi il consumatore a decidere. E punto, e basta.
Grazie, grazie a Martin Foradori, proprietario della tenuta Hofstetter in provincia di Bolzano. Grazie anche ad Andrea Conconi, è stato prezioso anche il suo contributo. Abbiamo capito quella che è la sua, la vostra posizione, che, lo ripeto, è legittima e comprensibile. Staremo a vedere come andrà il mercato e che tipo di futuro avrà questo vino dealcolato, analcolico e senza alcol. Nel frattempo noi dobbiamo chiudere, buona giornata, ci ritroviamo lunedì. A voi tutti quindi anche uno splendido fine settimana.